Anche in questo caso, come su una roulette. Se punti 100.000 euro e le cose ti vanno bene, in 14 giorni divengono 300.000. Quando mi imbatto in questi dati di accelerazione economica, ricordo sempre quando Giovanni Falcone, trovandosi in una scuola, fece un esempio finito poi su centinaia di quaderni di scolari. Per capire che la droga è un'economia florida, pensate che 1.000 lire investite il 1 settembre nella droga diventano 100 milioni il 1 agosto dell'anno successivo. Le cifre che i dirigenti versavano nelle casse dei Di Lauro continuavano a essere astronomiche, ma progressivamente minori. Sul lungo periodo, una prassi del genere avrebbe rafforzato alcuni a scapito di altri, e lentamente, appena il gruppo ne avrebbe avuto la forza organizzativa e militare, avrebbe dato una spallata a Paolo Di Lauro, la spallata finale, quella che non conosce rimedio, quella che avviene col piombo e non con la concorrenza. Così Cosimo ordina di mettere tutti a stipendio. Li vuole tutti strettamente alle sue dipendenze. Una scelta in controtendenza con le decisioni che sino ad allora aveva preso suo padre, ma necessaria per proteggere i propri affari, la propria autorità, la propria famiglia. Non più imprenditori consorziati, liberi di decidere la quantità di denaro da investire, le qualità e i tipi di droghe da immettere nel mercato. Non più liberi livelli autonomi all'interno di un'impresa multilevel, ma dipendenti, messi a stipendio. 50.000 euro al mese, qualcuno dice, una cifra enorme, ma pur sempre uno stipendio. Pur sempre un ruolo di sottoposto. Pur sempre la fine del sogno imprenditoriale a scapito di un lavoro da dirigente. E poi la rivoluzione amministrativa non terminava qui. I pentiti raccontano che Cosimo aveva imposto una trasformazione generazionale. I dirigenti non dovevano avere più di 30 anni, ringiovanire subito, nell'immediato, i vertici. Il mercato non permette concessioni a plusvalori umani, non concede nulla, devi vincere, commerciare. Ogni vincolo, fosse affetto, legge, diritto, amore, emozione, religione, ogni vincolo è una concessione alla concorrenza, un inciampo per la sconfitta. Tutto può esserci, ma solo dopo la priorità della vittoria economica, dopo la certezza del dominio. Per una sorta di residuo rispetto, i vecchi boss venivano ascoltati anche quando proponevano idee vetuste, ordini inefficaci, e le loro decisioni erano prese spesso in considerazione esclusivamente in nome della loro età. E soprattutto l'età poteva mettere a repentaglio la leadership dei figli di Paolo Di Lauro. Ora invece erano tutti sullo stesso piano. Nessuno può fare appello a passati mitici, esperienze pregresse, rispetto dovuto. Tutti devono confrontarsi con la qualità delle proprie proposte, la capacità di gestione, la forza del proprio carisma. Quando i gruppi di fuoco secondiglianesi iniziarono a mostrare la propria forza militare, la scissione non era ancora avvenuta. Stava maturando. Uno dei primi obiettivi fu Ferdinando Bizzarro, Bacchetella, o anche Zio Fester, come il personaggio calvo, basso e viscido della famiglia Adams. Bizzarro era il Ras di Melito. Ras è espressione che intende definire chi possiede un'autorità forte ma non totale, pur sempre sottoposta al boss alla massima carica. Bizzarro aveva smesso di essere un diligente capozona dei Di Lauro. Il denaro voleva gestirlo da solo. E anche le decisioni cardine, non solo quelle amministrative, voleva prenderle lui. La sua non era una rivolta classica. Voleva soltanto promuoversi come interlocutore nuovo, autonomo. Ma si era autopromosso. I clan a Melito sono feroci. Territorio di fabbriche in nero, di produzione di scarpe di altissima qualità per i negozi di mezzo mondo. Queste fabbriche sono fondamentali per la liquidità da prestare a usura. Il proprietario di una fabbrica in nero appoggia quasi sempre il politico, il capozona del clan, che farà eleggere il politico che gli farà ottenere meno controlli sulla sua attività. I clan camorristici secondiglianesi non sono mai stati schiavi dei politici. Non hanno mai avuto piacere nello stabilire patti programmatici, ma da queste parti è fondamentale avere amici. E proprio colui che era stato riferimento di Bizzarro nelle istituzioni divenne il suo angelo della morte. Per ammazzare Bizzarro, il clan aveva chiesto l'aiuto di un politico, Alfredo Cicala. A dare precise indicazioni su dove poter rintracciare Bizzarro, secondo le indagini della DDA di Napoli, fu proprio Cicala, l'ex sindaco di Melito, nonché ex dirigente locale del Partito della Margherita. A leggere le intercettazioni, non sembra si stia organizzando un omicidio, ma semplicemente avvicendando dei capi. Non c'è differenza. Gli affari devono andare avanti. La decisione di Bizzarro di rendersi autonomo rischiava di ingolfare il business. Bisogna farlo con ogni mezzo, con ogni potenza. Quando muore la madre di Bizzarro, gli affiliati di Di Lauro pensano di andare al funerale e sparare, sparare su tutto e tutti. Fare fuori lui, il figlio, i cugini, tutti. Erano pronti. Ma Bizzarro e suo figlio non si fecero vedere al funerale. L'organizzazione dell'agguato però continua. Capillare, al punto che il clan comunica con un fax ai propri affiliati cosa sta accadendo e le cose da fare. Non c'è più nessuno di Secondigliano. Lui ha cacciato via tutti. Sta uscendo solo il martedì e il sabato con 4 auto. A voi vi hanno raccomandato di non muovervi per nessuna ragione. Zio Fester ha mandato il messaggio che per Pasqua vuole 250 euro a negozio e non ha paura di nessuno. In settimana dovranno torturare Siviero.